sweet darling, let it all out.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Ed eccoci qua, come avevamo annunciato questa mattina, il nostro incontro a tu per tu, vicini vicini, si fa per dire, divisi sempre da un vetro, delle varie sale radio, insieme con una presenza. Attendevo con piacere di rivedere, soprattutto, oltre a parlare con lui, Davide Barilli, giornalista, ex giornalista della Gazzetta di Parma, anche se la parola ex è sempre un po' così, Davide, amico, giornalista, collega, insomma, da quando sei in pensione non t'ho più visto. La mattina ti vedevo, ti incrociavo, vedevo che salivi le scale, scendevi con l'ascensore. Adesso è un po' di tempo che sei passato a miglior vita, nel senso che la pensione, diciamo, ci dà la possibilità di realizzarci anche con i tempi diversi, no? Sbaglio, sono i tempi che danno questo piacere. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito prima di tutto. Sì, è stato un po' un effetto strano stamattina varcare il cancello dell'azienda, diciamo, in cui ho lavorato per 32 anni e quindi entrare così, tra l'altro non avendo più il pass per entrare, che come tutti i dipendenti sì, abbiamo dovuto restituire dopo il pensionamento, così mi ha divertito entrare approfittando dell'uscita di un camion, quindi mi sono infilato dentro un po' di soppiatto e ho rivisto un po' questi luoghi, appunto, a me familiari, così quasi di soppiatto, in modo quasi clandestino, no? Che è anche una diciamo dinamica esistenziale che io ho sempre cercato, paradossalmente, pur facendo un lavoro pubblico, di mantenere, una sorta di clandestinità esistenziale, insomma.
Davide, allora, in pensione ci stai bene comunque, immagino, no? Hai fatto sì, quello che dovevi fare, nel senso che hai dato il tuo apporto lavorativo all'azienda, però insomma adesso hai anche le tue cose, no? Che porti avanti e hai continuato a portare avanti, perché le hai sempre fatte, poi occuparti di scrittura, editoria, eccetera, libri.
Sì, diciamo che ho più tempo chiaramente per fare, per dedicarmi alle cose che amo fare, ecco. Quindi non dipendenti, diciamo, da un orario di lavoro, ma dipendenti da orario mentale, insomma, quello che ti porta a decidere se un giorno vuoi fare un viaggio, vuoi leggere un libro, vuoi andare a fare, che ne so, vedere un film, farsi una passeggiata, uscire con gli amici, insomma, la libertà totale che indubbiamente ci si arriva magari a una tarda età. L'ideale sarebbe il contrario, secondo me, no? Cioè lavorare, cioè non lavorare fino ai 50 anni o ai 45, poi da 50 in su ricominciare a lavorare, no? Cioè avere, quando hai più energie, godersi la vita e poi nella seconda fase lavorare. Invece hanno costruito questo sistema che ci obbliga a vivere la giovinezza lavorando e, diciamo, la seconda o terza età, quello che è riposandosi, fra virgolette, ecco, che poi riposo per molti è riposo, per altri, ripeto, è una seconda vita, ecco, un nuovo modo di vivere.
Davide, tu tra l'altro hai parlato di viaggi e fra poco riparti per la tua Cuba. Dico tua perché quasi ogni anno ci vai, giusto? Spesso almeno.
Ah, guarda, sì, io sono diciamo, spessissimo a Cuba, manco però da 2 anni e mezzo, quasi 3. Io l'ultimo ritorno da Cuba è stato il 5 di marzo del 2000, quando all'aeroporto dell'Havana ero l'unico con la mascherina in uscita, perché prima di partire dall'Italia a primi di febbraio, insomma, cominciavano già a circolare situazioni un po' spiacevoli a livello di questo misterioso Covid, quindi mi ero premunito di una mascherina che, dato non si trovavano all'epoca, e avevo comprato una mascherina da un ferramenta in Viale Fratti prima di partire, e mi è stata molto utile, perché uscendo appunto da Cuba, ripeto, 5 marzo del 2000, ero l'unico con la mascherina e ho passato 3 grandi aeroporti internazionali: Havana, Madrid e Milano Malpensa, dove ho incrociato centinaia di persone, tutti senza mascherine, potenzialmente portatori magari del virus, quindi l'ho passata da questo punto di vista in modo fortunato. Torno dopo tanti anni, dopo 2 anni e mezzo, in una situazione che sarà sicuramente cambiata, probabilmente in peggio, però lo spirito dell'avventura e la voglia di rivedere posti, persone che ho amato molto mi induce a tornare con entusiasmo, ecco, pur consapevole delle difficoltà che ci sono adesso. Non ultimo il ciclone che ha dato una mazzata a già un'economia disastrata per tanti motivi che ben conosciamo, e problematiche grosse di energia, di luce, ci sono i famosi apagon continuamente. Gli apagon sono i blackout, in poche parole, manca la luce per ore. Insomma, non è una situazione semplice, ma andiamo un po' a vedere un po' l'avventura, andiamo a vedere cosa c'è.
Tra l'altro tu poco prima proprio di questa pandemia tu hai scritto anche il libro nel 2019, Cuba, altra Havana nel cuore di una città perduta, che hai presentato proprio qui con me in radio. Ti ricordi questa pellicola? Perché è un film che si legge, nel senso che è un libro che si vede. Non so se io quando me l'hai dato poi l'ho letto e devo dire che vedevo proprio, non dico che sentivo i profumi del luogo, ma quasi. Nel senso che era molto descrittivo, entravano certe immagini che immagino siano invece le tue comuni realtà, no? La scenografia dei tuoi viaggi comuni. Tu quando vai, dove stai a Cuba? Stai nei posti più strani, un po' come il Room, sai, quella pubblicità nei peggiori bar di Caracas, una cosa del genere, oppure no?
Ma diciamo che ho una casa, diciamo che ho un amico, ormai un tempo ci si comunicavamo faticosamente con delle telefonate intercontinentali che si spezzavano spesso, linee complicatissime, da carissime tra l'altro anche le telefonate. Adesso con un WhatsApp dico guarda, infatti, per esempio in questa circostanza gli ho scritto guarda, arrivo il tal giorno, lui fa bene, ti vengo a prendere all'aeroporto in macchina, la tua casa è già pronta, nel senso che è un amico che ha una casa, diciamo, nel centro Havana, sul Malecón, che è il lungomare sull'oceano, e quando io arrivo lui se ne va, cioè va dalla fidanzata e mi lascia la sua casa.
Dove io ho già
la valigia che ho lasciato 2 anni fa con tutte le cose dentro che mi servono, quindi è una doppia, sì, io parto senza valigia in poche parole.
Fantastico, hai tutto là, hai vestiti là, no? Di chiunque, trovare la casa dove hai già.
Sì. Diciamo che quest'anno la valigia la porto perché la riempirò di medicinali da portare appunto a persone che non hanno in questo momento possibilità di avere medicinali perché c'è una penuria pazzesca, quindi un po' di medicine, un po' di cose da mangiare, così da regalare a persone così a cui mi sento legato,
insomma.
Devo dire che il libro di cui parlavi prima, Altra Havana, mi continua a dare soddisfazione, mi fa piacere, ti ringrazio per le cose che hai detto, così gentili e carine, e il libro mi dà soddisfazione perché continuano a scrivermi persone che non conosco, chiaramente persone da ogni parte d'Italia, dicendomi guardi, sono partito per L'Avana con il suo libro, ho seguito gli itinerari che lei consigliava e la ringraziamo perché ci ha fatto conoscere una città diversa rispetto a quella che avremmo conosciuto seguendo le guide, diciamo, più turistiche, più tradizionali. Quindi questa per uno che scrive è una soddisfazione non indifferente, insomma.
Tu tra l'altro di Cuba avevi già scritto, se non sbaglio, c'erano i racconti del CE, mi pare, una cosa di 10 anni fa circa, sì. C'era, no? Questo volume che si recupera ancora in vendita, tra l'altro, i racconti del CE, era, giusto?
Sì,
la nascita del CE.
Esatto, mm-hmm. Esatto, La nascita del CE è un libro pubblicato da Aragno, editore, un raffinatissimo editore di Torino, mentre L'altra Havana è pubblicato da Perrone, un editore di Roma, sono editori nazionali, professionisti, perché purtroppo ormai per chi scrive si crea sempre queste, questo equivoco, tutti sono scrittori perché è sufficiente per scrivere, autopubblicarsi o pubblicare con case editrici, diciamo, a pagamento, eccetera. Invece questi sono, sono editori veri, seri, insomma, che scelgono e hanno una distribuzione, eccetera. E questo libro, La nascita del CE, mi ha dato soddisfazione anche quello. Quello è narrativa pura, sono 5 racconti, che è arrivato secondo al premio Chiara a Varese, che è il premio più importante per libri editi di narrativa breve, di narrativa di racconti. È arrivato secondo davanti a uno scrittore straordinario che è morto da poco, Gianni Celati, che è uno dei massimi autori italiani di racconti. Magari mi ricollego sui racconti proprio per parlare di questa rivista 4, cosa dici? Non so.
Perfetto, volevo appunto allacciarmi anche a quello che hai appena detto, perché non solo si parlava di Havana, di Cuba, eccetera, eccetera, ma tu hai fatto anche dei nuovi narratori della nostra città, Parma, un altro volume che è uscito l'anno passato proprio all'inizio dell'estate, era il 2021, i nuovi narratori raccontano la loro città, e poi c'è anche altre pagine, vedo un nesso importante. Ne parliamo dopo un brano musicale, abbiamo scelto un pezzo per te, Doc di Cuba con i Buena Vista Social Club, va bene? Questo è un Chan Chan che ricordiamo insieme a te, va bene?
Bellissimo.
A fra poco, ancora con Davide Barilli in diretta, parleremo di altre pagine e ancora molto altro.
De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. Thank you.
a cuento voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a cuento voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané.
Allora, torniamo insieme a Davide Barilli questa mattina in diretta con noi. Abbiamo aperto questo incontro che in realtà avevamo così un'idea di lasciarlo libero, aperto, come è giusto che sia, parlando con Davide di tutta la sua molteplici attività, da quella di viaggiatore, di qui Cuba con la canzone che avete ascoltato, a racconti. Parlavamo dei racconti scritti, in questo caso facevamo riferimento alla nascita del CE, Racconti da Cuba, il titolo di un suo libro del 2014, per poi passare anche ai nuovi narratori che raccontano la loro città. Ne è stato fatto un volume, anche in questo caso del 2021, e poi c'è altre pagine che con i narratori, gli scrittori, i giornalisti ha molto a che fare. Allora, raccontaci un po' in che cosa consiste questa tra l'altro hashtag altre pagine, Davide.
Allora, sì, altre pagine, diciamo, è un po' un riassunto del mio lavoro sulle pagine culturali fatto negli ultimi anni alla Gazzetta di Parma. In sostanza si tratta di 60 interviste fatte a scrittori, anche qualche poeta, qualche critico, pochi giornalisti, diciamo, giornalisti di punta. Pensiamo a la rubrica è stata inaugurata da Bernardo Valli, che è un nome importantissimo del giornalismo internazionale, direi, pur essendo nato a Parma, ma poi è stato corrispondente della Repubblica in giro per il mondo, insomma un personaggio straordinario. E questa idea, diciamo, di intervistare sulle loro letture gli scrittori, cioè chi vive di scrittura, intervistato sulle loro letture, cioè praticamente andare a fare una sorta di, possiamo dire, una biopsia dei loro libri, dei libri che li hanno cresciuti, dei libri con cui sono nati, dei libri che hanno amato, dei libri che hanno magari piantato lì a metà, dei libri che avrebbero voluto scrivere, dei libri che gli hanno fatto piangere, dei libri che gli hanno fatto ridere, dei libri che così, come addirittura l'idea di questa rubrica è stata proprio quella di rapportarsi a ogni autore, a un libro o a tanti libri, anche da un punto di vista proprio fisico, no? Il libro, per esempio, non potrà mai sostituire, secondo me, un ebook, una lettura sullo schermo del libro, perché il libro è un corpo e quindi i corpi vanno amati, i corpi vanno toccati, i corpi vanno fiutati addirittura, no? E quindi ci deve essere un rapporto con il libro, anche il rumore della pagina che si sfoglia, anche addirittura vedere in filigrana una pagina, no? Che vedi oltre le parole, vedi proprio le nervature della carta. E un libro si può anche sporcare con una macchia di una tazza di caffè, no? Sono tutte tracce, si può prendere appunti su un libro, si può sottolineare. Quindi questa dinamica tra il libro e il lettore del libro, che è anche scrittore, è al centro di questa iniziativa, che nasce, diciamo, da lontano, parte da lontano, parte da quando il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, attuale, in modo, diciamo, come si può dire, andando controcorrente rispetto alle dinamiche del giornalismo di oggi, peggiore giornalismo di oggi, lui ha raddoppiato le pagine culturali, passando da una a due quotidianamente, il che ha comportato più lavoro, però anche molto più spazio e più soddisfazioni. Mentre molti altri giornali, diciamo, delle dimensioni della Gazzetta di Parma, appunto, addirittura sopprimevano le pagine letterarie o le riducevano, accorpandole, per esempio, alla pagina degli spettacoli, Rinaldi ha scelto invece di incentivare la cultura e la letteratura in particolar modo, ma non solo, anche altri fenomeni culturali, anche scientifici. Poi è nata sempre con Claudio Rinaldi il Domenicale, che io ho seguito i primi anni, adesso lo segue benissimo Katia Golini, e lo cura Katia Golini, quindi un'apertura verso la cultura. Tornando al libro, appunto, Altre Pagine, raccoglie queste 60 interviste che sono nate in un periodo particolare, tra l'altro, tutte interviste che partono nel periodo del 2000 fino al primavera 2021, cioè quindi in pieno periodo lockdown, pieno periodo Covid, quando anche quindi la lettura è diventata uno strumento, un'arma, se vogliamo, per sopportare il tormento, sopportare questa reclusione forzata, vivendo attraverso le vite degli altri, cioè le vite dei personaggi dei libri e le vite degli scrittori che le hanno scritte. Cioè, c'è sempre questa frase di Umberto Eco, no? Dice: preferisci vivere la tua vita, o se tu diventi un lettore accanito, hai la soddisfazione di vivere mille vite, centomila vite, dalla vita di Ulisse alla vita di Madame Bovary, piuttosto che di Don Chisciotte e Sancho Panza, voglio dire. Quindi la straordinarietà della letteratura è proprio questa, che ti porta a vivere mille altre vite, rimanendo immobile, la tua mente vaga, viaggia, sfogliando pagine. Ecco. Quindi questo libro è un libro che è stato voluto e pubblicato da un editore che si chiama Oligo di Mantova, guidato da Giulio Girondi, un editore brillante, giovane, con molte idee, che si è innamorato di questa idea, dicendo: guarda, secondo me, raccogliendo le 60 interviste, ne viene fuori qualcosa di interessante. È venuto fuori sicuramente un libro grosso, perché è un libro di 400 pagine, quindi molto voluminoso, ma le interviste messe una accanto all'altra, come si può dire, si sostengono a vicenda, cioè creano dei giochi di rimandi, dei giochi di sovrapposizione, e si trovano cose molto divertenti anche. Per esempio, una delle domande è: qual è il libro che non sei riuscito a finire? E molti, anche scrittori importanti, devono ammettere: guarda, non sono riuscito a finire L'uomo senza qualità di Musil, uno dei maestri della letteratura novecentesca. È un libro infatti complicato, difficile. Mentre invece Vittorio Gallese, per esempio, che è stato intervistato in qualità di studioso, ma soprattutto anche di scrittore di cinema, aveva scritto con l'attuale sindaco Michele Guerra Lo schermo empatico, un libro importante sul rapporto tra neuroscienze e cinema. Lui dice invece: no, Musil è l'autore che mi ha cambiato completamente la vita. Altri raccontano, dei ragazzi della Via Pal, classici della letteratura. Quindi diventa questo libro, leggendolo anche passando da autore ad autore, da pagina in pagina, non è un libro che deve avere iniziare dall'inizio, puoi anche iniziarlo da metà, voglio dire. Si trovano le letture di una vita e ne nasce una sorta di biblioteca della letteratura mondiale, e quindi è un libro che dà stimoli, anche perché sapere cosa stanno leggendo, cosa hanno letto autori importanti che hanno fatto della scrittura la loro vita, può essere anche una buona guida per chi si avvicina al mondo dei libri. Quindi anche, per esempio, un libro adatto alle scuole, ecco, un libro di tipo di taglio divulgativo, ma approfondito nello stesso tempo.
Davide, veniamo quindi a queste altre pagine. Sono 60 gli autori, scrittori, giornalisti anche, perché no, scrittori che hanno ispirato Altre Pagine. C'è invece un'altra cosa che penso sia davvero particolare. In tanti amano i racconti, ma non quei racconti lunghi, ma quei racconti, insomma, che si leggono anche facilmente. Ogni giorno, no, abbiamo la voglia di vedere, raccontarci e farci raccontare una storia diversa. C'è una rivista della quale tu sei a capo, insieme ad altre firme della nostra zona e non solo, che si chiama Quattro, è una rivista di racconti. Ne parliamo, giusto, abbiamo ancora un po' di tempo.
Sì, guarda, è un'iniziativa a cui tengo molto, è un'iniziativa che nasce da un'idea di una editrice molto in gamba, anche lei è una ragazza giovane di Parma, che però ha una visione non provinciale e probabilmente è conosciuta più fuori Parma che non a Parma, come capita a volte in questa città, no? Lei si chiama Cecilia Mutti ed è la direttrice editoriale della nuova editrice Berti e loro pubblicano libri di narrativa soprattutto straniera, classici, ma anche narrativa straniera contemporanea. Con loro io avevo curato un libro, sempre tornando all'amata Cuba, un libro che si chiamava Gli amanti del secondo piano, che era un libro che presentava in Italia per la prima volta tre scrittori cubani inediti, con la soddisfazione di aver visto proprio poche settimane fa uno di questi autori, Marcial Gala, che è stato tradotto e pubblicato adesso da Sellerio in Italia, quindi è una editrice molto importante, ha fatto sono molto contento di questa cosa, anche per averlo, diciamo, presentato per la prima volta in Italia. E appunto questa rivista 4, edita da Berti Editrice, nasce con un'idea molto semplice, se vogliamo, pubblicare 4 racconti ogni 4 mesi e in una rivista di 4 pagine. La rivista purtroppo non si può vedere, però è sempre un ciclo stilato degli anni 70, ricorda anche, se vogliamo, Uburè, quella rivista storica di avanguardia teatrale, in bianco e nero, solo testo e nessuna immagine. I racconti vengono praticamente, diciamo, la rivista è strutturata in questo modo. Chiunque può mandare un racconto, a condizione che sia inedito e che non superi la lunghezza di 10.000 battute, minimo 5.000 battute, massimo 10.000 battute. Tutti i racconti verranno diciamo selezionati da un comitato, chiamiamolo editoriale, di cui fanno parte, allora i nomi li posso anche dire, io sono direttore responsabile, Paola Del Zoppo, che è una editrice della casa editrice del Vecchio, Guido Conti, che è uno scrittore conosciuto di Parma, Mariolina Bertini, che è una delle massime esperte di Proust in Italia, Giuseppe Grimonti Greco, anche lui un traduttore, Cecilia Mutti stessa, Pietro Iaccarino, che a sua volta è il grafico che ha creato appunto la parte concreta, grafica della rivista, Massimo Scotti, che è un traduttore, Malvina Cagna, che è una libraia di Torino, Seba Pezzani, che è scrittore, musicista, traduttore, Silvia Lumaca, Sonia Galli, che anche lei è una libraia, Silvia Lumaca è una traduttrice, e Antonio Mascolo, che conosciamo tutti, giornalista, e Sara Agazio. E in sostanza i racconti arrivano e vengono poi distribuiti, ovviamente via email, perché ormai cartaceo si usa poco, ma totalmente anonimi, cioè sono racconti acefali, nel senso che la giuria li legge senza sapere chi li ha scritti, quindi è soltanto il testo che viene giudicato, non l'autore. E alla fine si arriva a una selezione di 8 racconti. Mi sento molto in questo caso il notaio del rischia tutto, che sta spiegando le dinamiche, il dottor no. Comunque, insomma, alla fine arrivano, si scelgono questi 4 racconti che escono. La cosa divertente, no, cosa importante, non divertente, è che è un'operazione totalmente gratuita, cioè gli autori rimangono titolari del loro testo e la rivista viene distribuita in 1.000 copie in tutte le librerie indipendenti italiane, che chiaramente hanno aderito all'iniziativa, e che hanno la possibilità di mettere in vendita la rivista, in vendita a 2 euro, quindi molto poco, e i soldi rimangono al libraio. Quindi l'editrice, diciamo, non ha nessun tipo di guadagno. L'importante è che ogni numero viene coperto da uno sponsor, quindi ogni numero è sponsorizzato. Il primo numero è stato sponsorizzato dal Festival dal Mississippi al Po, il secondo numero da un'azienda credo di Levanto, Ligure, che vende ottimi vini bianchi e rossi liguri, tra cui il Vermentino, che piace a tutti, specialmente d'estate. Quindi questa iniziativa, insomma, adesso sono usciti i primi due numeri. Il primo numero era un numero pilota presentato al Festival alla Salone del Libro di Torino questa primavera, il secondo numero è in libreria adesso, si chiama 4, il foglio letterario che esce 4 volte all'anno.
E dove si trova, Davide, questa rivista?
Nelle librerie, diciamo, soprattutto indipendenti, però anche in quelle di catena, basta chiedere e si trova. È uscito caldo caldo l'altro giorno, l'abbiamo presentato 2 giorni fa.
Quindi tutti coloro che hanno intenzione, voglia, desiderio, hanno dei racconti nel cassetto e vogliono provare a vedere se vederselo pubblicato, dove devono inviare questi racconti, Davide?
Hai ragione, esatto, sì, questo non l'avevo detto. I racconti vanno inviati a 4.rivista@nuovaeditriceberti.it. Quindi ripeto, 4.rivista@nuovaeditriceberti.it.
Ecco, okay. Poi magari potreste organizzare anche dei reading, no? In qualche libreria, in qualche posto anche segreto, sai, quei ritrovi per amanti della letteratura, della poesia, dei racconti, no? Ogni tanto qualcuno che legge i racconti che raccoglierete poi.
Assolutamente. Già appunto in occasione della presentazione del secondo numero è stata fatta la presentazione nella sede della Berti Editrice in Piazzale San Lorenzo, erano presenti alcuni autori, diciamo vincitori e quelli selezionati per il secondo numero, fra cui Claudio Morandini, per esempio, che è uno scrittore professionista importante, ha pubblicato 3 libri per Bompiani, voglio dire, quindi un editore molto importante, e poi altri nomi nuovi sorprendenti, ecco, tutti da leggere e da scoprire, come Gianni Pezzani, che è un fotografo, tra l'altro di Parma, Pierangelo Consoli e Primo De Vecchius. Quindi diciamo che è una rivista del tutto democratica, cioè non ci sono, come si può dire, chiunque può mandare il racconto e viene valutata proprio a livello qualitativo il testo da una giuria composita dove ognuno ha i suoi gusti e alla fine si tirano le somme.
Davide, dobbiamo tirare le somme anche noi perché siamo in ritardissimo, ma volevo mi dicessi un paio di cose sulla tua nuova alchimia. C'è questa cosa?
Sì, questo è un piccolo libro, un racconto breve che è uscito con Diabasis l'anno scorso. Ed è un racconto, devo dire la verità, doveva uscire in contemporanea, in sinergia con una mostra sul Parmigianino che doveva essere fatta durante Parma Città della Cultura, curata da Philippe Daverio. Poi la morte di Daverio, una serie di dinamiche che hanno portato alla fine, a causa del Covid, a limitare molto, no, certe iniziative. Alla fine il libro c'era, piccolo libro di un racconto unico sulla vita, sugli ultimi giorni del Parmigianino, in chiave surreale, e la mostra non si è fatta, il libro è uscito, ma diciamo in modo, come si può dire, tutto sommato, non ho mai presentato per esempio questo libro, è stata una mia scelta. È un libro però a cui tengo molto, che racconta gli ultimi giorni del Parmigianino, la ricerca del cinabro, che è questa materia alchemica che può trasformare, diciamo, la polvere, fra virgolette, in oro. E quindi racconto giocato tra Casalmaggiore, dove è morto e sepolto Parmigianino, e la Liguria di Mezzacosta, gli Appennini, quindi una storia fantastica, magica, con anche Uomini e Uccelli come Morbino, insomma, una storia surreale. E devo dire, mi ha dato molta soddisfazione, perché basti dire che è uscita una pagina intera sul Corriere della Sera su questo libro, poi altre riviste importanti, eccetera, eccetera. Comunque, quindi i libri poi corrono, fanno un loro percorso. Ecco, anche recentemente arrivano sempre delle segnalazioni importanti su... Sì, arrivano sempre segnalazioni importanti su come i libri hanno una loro storia, una loro strada, e una volta che l'autore lo consegna all'editore, poi prosegue e può arrivare in un vicolo cieco, oppure uno su un'autostrada, può vive di sua vita autonoma.
Grazie Davide Barilli. Noi dobbiamo chiudere qua il nostro incontro perché abbiamo terminato il tempo. Altre pagine, poi Quattro, la rivista che dirige e che si occupa di racconti, Alchimia con questa nuova opera di narrativa, poi questo viaggio a Cuba che ormai è imminente. Giusto, quando parti, Davide?
Dovrei partire, parto martedì.
Perfetto, quindi 3-4 giorni e poi quando torni da Cuba, magari se torni e ci vieni a raccontare qualcosa, giusto 10 minuti per dire com'è andata, che cosa è successo, eccetera eccetera, le differenze soprattutto di 2 anni fa rispetto al viaggio che farai.
Sempre molto volentieri, e ti ringrazio tantissimo, Andrea.
Buon viaggio, Davide.
Grazie a te.